Laser.
Notte di Natale 1390. Il crepuscolo scende sul territorio. Nei paesi e nelle città, la gente si prepara per la messa di mezzanotte. Nella chiesa di Castel San Pietro, sul versante destro della Valle di Muggio, si riunisce l'influente famiglia rusca, con parenti, seguaci, guardie, servitori e contadini. Mentre il parroco celebra la messa di mezzanotte, la porta d'accesso viene sfondata con violenza. Armi alla mano, un drappello di uomini entra attraverso il varco nella piccola chiesetta, accanendosi senza pietà contro i fedeli riuniti per la preghiera. Uomini, donne, bambini e il parroco, nessuno sopravvive al terribile massacro.
Piccola, semplice, preziosa, così oggi si presenta al visitatore la chiesa di San Pietro, detta Chiesa Rossa, posta su uno sperone di roccia che sovrasta la valle della Breggia. Inserita in una fortificazione di cui rimangono poche tracce, tra le sue mura racchiude la memoria di un episodio cruento, il massacro della notte di Natale del 1390, di cui esiste una ricostruzione romanzata, ma che dalla realtà non si distanzia poi tanto. Sorta sui resti di una precedente chiesa, tutto il perimetro che la circonda riveste una forte valenza archeologica. Il sottosuolo custodisce le vestigia del castello ed un'area cimiteriale con tombe del IV, V, VIII secolo. Di tutto ciò, però, il visitatore non vede più niente se non un piccolo tratto di muro posto sul sentiero che conduce alla chiesa. La storia della Chiesa Rossa ci porta diritti in una dimensione medievale, dove le guerre di potere vedevano in campo guelfi e ghibellini, dove gli insediamenti fortificati presidiavano gli snodi principali delle vie di comunicazione. Gli anni in cui furono realizzati i bellissimi affreschi che decorano gli interni tra il 1343 e il 1340 ci parlano di una tradizione pittorica lombarda nella sua forma più alta e rivelano uno stretto legame con altri pittori della regione, in particolare con chi dipinse gli affreschi della chiesa di Sant'Abbondio a Como. Nel Novecento la Chiesa Rossa è stata oggetto di un profondo restauro. I lavori sono durati una ventina d'anni. La riapertura nel giugno del 1999 ha letteralmente restituito la vita a questo edificio che ormai rischiava il crollo a causa degli scavi nel cuore della collina che lo sorregge e da cui veniva estratto il biancone. Anche l'importante ciclo di affreschi ha ritrovato la sua forza espressiva originale. Ad accompagnarci nella visita alla Chiesa Rossa oggi non c'è una storica dell'arte, ma la custode, Teresa Cottarelli. È suo il numero di telefono indicato su di un cartello che vediamo appeso vicino all'edificio e che dobbiamo contattare per farci aprire il portone. Ci colpisce il legame che la signora Cottarelli, sempre accompagnata dal suo cane, ha con questo luogo. Lo abbiamo detto, siamo nel cuore del parco naturale delle Gole della Breggia, circondato da rocce vecchie di milioni di anni. Ed è attraverso le sensazioni della nostra accompagnatrice che ci guardiamo attorno in una terza giornata novembrina.
È bellissimo, io non sono geologa, però... Però è bellissimo. E io, per me il momento più bello è di entrare nel parco quando non ci sono le foglie, e vedere tutte le forme delle pietre come appunto l'inizio delle Alpi. Io quando ho spiegato ai bambini che cosa era qui milioni di anni fa, c'era tutto palude. Allora da Chiasso fino a Basilea c'erano più o meno 1000 chilometri. E dove sono andati questi chilometri? Si sono rialzati e abbiamo le Alpi, in modo molto semplice, però si capisce.
Noi ci stiamo incamminando verso la chiesa, dove siamo?
Adesso qui, proprio all'inizio, siamo su questa collina e vede che qui c'era il castello. Il castello che ha dato il nome al paese, Castel San Pietro. Perché questa è una storia ovviamente molto, da molto lontano, dunque è stato costruito nel 1118 fino al 1128. La prima menzione del castello è nei pressi dell'attuale chiesa di San Pietro, Castel San Pietro, costruito, come detto, nel 1118 a 27. E era una presule di Como, dunque era proprio per il vescovo Guglielmo di Como, che era il primo abitante in questo senso.
Ho intuito che ha un forte legame con questo territorio, con questa chiesa. Ecco, cosa la lega?
Allora, a dire la verità, noi siamo, come si sente anche, veniamo da fuori. Io di origine sono bernese, ma ormai da decenni e decenni, passando dall'estero, Spagna, eccetera, siamo arrivati qua e abbiamo cercato una casa per rimanere, perché eravamo ancora in Italia, a Como, e volevamo venire a abitare di nuovo in Ticino. Direi tre quarti della mia vita sono legati al Ticino. E allora abbiamo cercato e siamo arrivati a questa casa che si chiama Ca Granda, che noi in 20 anni abbiamo ristrutturato e fatto tutto noi. E allora, quando siamo arrivati qua, sono andata alla prima passeggiata col cane, ho fatto questa passeggiata e c'è qualcosa che magari non si può neanche trovare le parole, è un qualche cosa. E come a me, comunque, la vita in sé, non solo il passato, la cultura e le strutture, è proprio la vita di oggi, quotidianamente, che è quello che mi interessa. E che questo magari che mi ha portato a vedere tutto intorno e soprattutto anche di farlo condividere. Buongiorno. Venga, venga.
Yeah. Allora adesso ci dirigiamo verso la Chiesa Rossa.
Qui siamo proprio davanti ai resti del castello, come le ho detto, che è stato costruito dal 1118 al 27 e dà molti punti di domande su quello che c'è ancora, perché ovviamente la storia è molto forte, come detto, che era soprattutto per difendere anche verso sud, dunque per Como, eccetera, verso Milano, però era appunto anche il castello per il vescovo, dunque aveva una doppia vita. Nel 1343, che poi dopo vediamo che la chiesa è stata costruita, c'erano dei Rusca che hanno vissuto qua. E lì ovviamente è una cosa impressionante che cosa è successo a livello della Chiesa Rossa. Esatto.
Noi in questo momento ci troviamo su un praticello con una vista sulle gole della Breggia. Sotto c'è quella che è stata una fabbrica importante per il Canton Ticino, la Saceba, legata in maniera quasi nefasta alla storia di questa chiesa. Prima di tutto, perché si chiama Chiesa Rossa?
Quando si dice di questo nome, si pensa, chi ha già sentito qualcosa, di una situazione drammatica che ha avuto luogo nel 1390 dovuto a una situazione di odio tra due famiglie, un po' nella storia di Guelfi e Ghibellini, Romeo e Giulia, e in effetti è la storia di Romeo e Giulia del Mendrisiotto. E allora lì sono morti in una notte di Natale nel 1390 100 persone per vendetta. Però non è questa in effetti la ragione perché si chiama Chiesa Rossa. Al momento penso all'intorno del 1500, c'era un cambiamento anche a livello della chiesa, si doveva fare vedere un po' di più, e ne abbiamo per esempio una chiesa ad Arbedo che ha anche una facciata rossa per far vedere meglio che c'è questa chiesa. Però ovviamente anche il fatto di sangue e rimane.
Le due famiglie sono ferocemente ostili per ragioni politiche. Il ghibellino Rusca, di Castel San Pietro, parteggia per l'imperatore. I Busioni, di Mendrisio, sono guelfi, dunque schierati con il Papa. Ma l'amore non conosce i confini delle rivalità e dei partiti. Così Vizzardo si innamora della bella Lavinia. Il giovane di nascosto sente affermare dal padre della ragazza che piuttosto che dare in moglie la sua unica figlia a un Rusca, preferirebbe ucciderla con le proprie mani. Vistosi così malamente respinto, giura una sanguinosa vendetta. Con alcuni uomini appositamente assoldati, attacca i familiari del Busioni nel loro stesso palazzo, uccidendo 9 degli 11 figli maschi. Decide in seguito di fare nuovamente irruzione nella residenza degli storici nemici per rapire Lavinia, ma questi, già in allerta, fanno fallire il piano, che gli costa la vita.
I due discendenti delle famiglie Rusca e Buisoni ci sono ancora?
C'è una bella storia che magari posso dire, che io, come ho detto, che sto camminando tanto, ho incontrato qualcuno e gli stavo parlando della Chiesa Rossa. E dopo si è presentato e mi ha detto: lei non mi deve raccontare la storia della Chiesa Rossa, io sono un Bosia. La famiglia Bosia era quasi eliminata perché per vendetta del Rusca ha ucciso quasi tutta la famiglia, salvo la Lavinia, che è la figlia che voleva sposare, e 2 fratelli. Io, da guida di questa chiesa, quando racconto questo, non lo racconto dentro nella chiesa, perché la chiesa non ha colpa per quello che fanno gli esseri umani, perché è troppo bello, è un gioiello questa chiesa, perciò teniamola così.
Colpisce una cosa arrivando dalla stradina: questa chiesa non ha campanile.
In effetti è molto interessante che, tra l'altro, un po' più in là hanno messo un campanile che però è stato di nuovo tolto, che è stato rimesso la chiesa proprio al come è stata costruita nel 1343. Dentro c'è una piccola campana che si può tirare e che è anche bella per questo.
Un'altra cosa che colpisce è la posizione di questa chiesa, che non può essere disgiunta dal suo valore proprio strategico, perché da qui si domina tutto il Comasco. Ecco, ce la descriva un po' nella sua architettura esterna.
Dunque, come già detto, è molto semplice e rettangolare. Se si entra poi si vede che c'è solo la parte religiosa, per dire che è separato, ma altrimenti è un locale unico. La sua forma, il suo modo di averla costruita rappresentava molto sulla semplicità che può essere trovare un luogo di fede. Chi viene qui dentro trova qualcosa per sé e non ha bisogno tutto quanto intorno. Una cosa magari interessante è anche che si vede sulla facciata che ha una lapide che, tra l'altro, si è dovuto togliere per il fatto che la chiesa, dovuto alla saccheva, alle detonazioni che qui sotto ci sono chilometri e chilometri di gallerie per la costruzione del cemento, che abbiamo adesso anche un museo del cemento giù lì, si è in effetti quasi spaccata in due. Si è tolto questa lapide, si è potuto poi dopo fare di modo di metterla insieme, come per dire bullonare, proprio vitata insieme, proprio e si vede sulla facciata le fissure dove hanno tirato fuori le carote per poi dopo mettere il tirante.
Perché a un certo momento si parlava addirittura di abbatterla questa chiesa o di spostarla.
Si parlava di spostarla per il fatto che appunto si doveva andare avanti con la fabbricazione del cemento. E credo che sono due fattori che hanno fatto che la chiesa è sempre qua. Una, dico io, è la natura. La natura perché il biancone era finito e non potevano più estrarre della pietra per il cemento. Però altrettanto forte sono state le persone di Castello, i castellani, che si sono veramente difeso per tenerla. E una persona in particolare posso dire che era il Carlo Fontana. Carlo Fontana, un fontana ovviamente di Castello, che ha dedicato tanto, tanto tempo della sua vita per questo posto.
La luce di un crepuscolo quasi invernale continua ad avvolgere questo luogo che stiamo visitando in compagnia di Teresa Cottarelli, custode della Chiesa Rossa di Castel San Pietro. Prima di varcare la porta del piccolo edificio medievale, ammiriamo l'attestazione di chi l'ha voluto, Bonifacio da Modena. Sulla facciata si trova infatti il rilievo, descritto anche dalla Guida d'Arte della Svizzera Italiana, in cui è rappresentato Bonifacio nelle vesti di vescovo fondatore benedicente tra due stemmi delle famiglie Quadri. Più in basso lo vediamo raffigurato nella veste di professore di diritto mentre insegna in cattedra. Ma quella che vediamo è solo una copia dell'originale, perché durante i restauri di fine anni 70 si era scoperto che per fare il rilievo trecentesco era stata utilizzata una parte decorativa di un altare del IX secolo, dunque di epoca carolingia, che dietro nasconde una bellissima decorazione a motivo geometrico e ad intreccio, proveniente forse dalla chiesa di Sant'Abbondio di Como. Così, dopo la fine dei restauri, si è deciso di lasciare l'originale all'interno della chiesa proprio per poter ammirare la parte più antica del rilievo.
Allora, adesso qui davanti alla porta, il portone della Chiesa Rossa, vede le crepe nella semilunetta, che questo proprio si spaccava in due. Queste quattro fissure che dove sono state messe queste tiranti per tenerla insieme. Meno male che sono riuscite a farlo. E ovviamente le restaurazioni sono quello che era da restaurare, si faceva, non si ripingeva o rimetteva quello che non c'era più. E lo vedremo anche dentro, la facciata nord è molto molto rovinata e di conseguenza hanno fatto il lavoro proprio per mantenere quello che c'era ancora. Anche la facciata qua, questa parte a destra, questo era il colore d'origine e vede anche le separazioni sopra, che questo veramente è come era la chiesa prima. Sarebbe quasi di nuovo da rifare, perché come lei vede anche non ha il tetto che una gronda che protegge le mura, perciò è veramente molto esposta al tempo.
È dura.
Ecco,
e dentro anche il cagnolino.
Non posso lasciarlo.
Siamo entrati nella chiesa e il colpo d'occhio è veramente stupefacente.
Si sente la nostra voce e che cosa possiamo capire? Che questa chiesa ha un'acustica meravigliosa. Io ho sentito qui concerti da ottoni fino al violino e ridà una meraviglia, dunque delle vibrazioni musicali eccezionali. Guardiamo in giro e vediamo le pareti tutte quante intorno sono dipinte ornamentali per fare un po' risalire l'importanza di questa chiesa. Non sono immagini religiose, quelli li abbiamo davanti in una tonalità di colori molto molto caldo, che fa vedere come all'epoca veramente si dipingeva. L'artista non si sa chi è, però si sa che è della scuola di Giotto.
Questa è l'abside.
Questo è l'abside, sì. Allora, la chiesa si chiama Chiesa di San Pietro, chiesa rossa, però in primis è Chiesa San Pietro. E qui vediamo proprio la vita di San Pietro, qui lo vediamo con gli apostoli, qui nella prigione. E la particolarità di San Pietro è anche che non voleva essere messo al crocifisso come Gesù, di conseguenza si è fatto mettere con testa in giù.
Adesso siamo sulla destra dell'abside.
Nell'abside vediamo le tre martire, Santa Agata, Caterina e Agnese. Una cosa molto molto bella è il suo tetto e il modo che si costruiva. Si vedono ancora delle case oggi con questo legno di trasversali per tenere insieme le mura. È stato rifatto il tetto perché penso che comunque doveva essere restaurato.
La chiesa è stata completamente restaurata, gli interni, negli anni 90, ma che tipo di intervento è stato fatto?
Allora, gli interventi, come lei vede, sono stati di restauro degli affreschi. Innanzitutto, questa parte è molto rovinata perché è la facciata nord. È stato anche fatto un lavoro davanti alla chiesa, che si è trovato un cimitero che poi dopo si è richiuso, si è lasciato lì, però per dire che ci sono tante cose ancora da scoprire.
Questa chiesa è consacrata e ci sono ancora delle funzioni regolari?
Di nuovo, perché in effetti se parliamo del fattaccio di sangue del 1390, che morivano qui 100 persone, incluso bambini, parroco e tutto, è stata sconsacrata la chiesa. E si vede qui, sul lato destro, ci sono le croci che fanno vedere che è stata riconsacrata. Ma attualmente questa chiesa, e soprattutto da quando stanno restaurando la Sant'Eusebio, è questa più o meno la chiesa che viene utilizzata anche per matrimoni, per funerali, battesimi, eccetera. Vede questa rosetta lì? Nel mese di settembre, quando il sole scende, arriva e fa una luce qua che è bellissima. Io magari sono quella che raccoglie questi attimi della vita. Sono molto riconoscente di avere la possibilità di entrare in questa chiesa. Molto molto bello la sua acustica e ci sono concerti meravigliosi. Tra queste mura, che cosa è scritto su tutte queste mura? È incredibile. Non solo quello che non andava bene, perché credo che c'era tanto che era bello qui dentro.
Due giri. Voilà.
Adesso andiamo a fare il giro della chiesa.
Vede questo prato? Sono i nuovi inquilini, sono i cinghiali.
Questa è la parete nord.
Questa è la parete nord. Si sente anche toccando che è veramente umida. Le finestre sono antiche, vede che hanno fatto un po' una gronda, ma anche questo non salva proprio le mura. Qui proprio siamo sopra la faceba, che si vede, non si può scendere qua, che è proprio pericolosissimo.
Questa è la gola della Breggia.
È bellissimo il tutto, perché spesso vogliono fare la visita del parco delle gole della Breggia e includono il momento qui con la chiesa, e questa per me è bellissima vederla proprio con questa luce, in questa posizione. È veramente... Il gioiello è la semplicità del monumento.
quella notte di Natale del 1390, perdono la vita più di un centinaio di persone. Lavinia, sconvolta per lo spargimento di sangue e ormai provata per essere stata a suo malgrado la causa di questi terribili avvenimenti, si ritira in convento, a Belluno, mentre Antonio decide di espiare le sue colpe con un pellegrinaggio in Palestina. La nave che lo trasporta all'assoluzione, però, affonda nel Mediterraneo senza lasciare superstiti. Il fratello Giorgio si ritira invece nel castello di Belluno, sul lago di Como, e ne assume il comando.